Newsline Sera.
18.45, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati, la newsline serale di Controradio con le notizie del giorno, i fatti, gli approfondimenti, le interviste in diretta e i vostri commenti naturalmente al 342 8104 111. Controradio è pronto ad aprire i suoi microfoni e i suoi canali cross mediali in qualsiasi momento per raccontare in diretta le mobilitazioni che saranno messe in campo nelle prossime ore in caso di attacco alla missione umanitaria da Piazza Indipendenza a Firenze al Varco Zara di Livorno fino all'interporto di Prato e non solo. Lo spazio City Gaza sarà attivato in base all'evoluzione della mobilitazione per dare massima diffusione e sostegno all'equipaggio. Chiara Brilli.
Le prossime ore dovranno essere raccontate e documentate nel modo più capillare possibile e Controradio non può non mettersi a disposizione con ogni suo strumento ed oltre i tradizionali spazi di palinsesto per dare voce a chi dà corpo alla mobilitazione in difesa e sostegno all'iniziativa umanitaria internazionale per portare aiuti a Gaza rompendo il blocco navale israeliano che coinvolge 40 barche di oltre 40 paesi e trasporta 200 tonnellate di aiuti. La società civile si sta preparando per rispondere alle mobilitazioni preannunciate anche in Toscana. Seguiremo e diffonderemo sulle nostre frequenze e sui nostri spazi social le iniziative. City Gaza si aprirà al pubblico in qualsiasi momento, saranno ufficializzate le chiamate diffuse in queste ore con i giornalisti e le giornaliste pronte a condividere con voi la partecipazione e il sostegno che arriverà dalla terra al mare. Viviamo con apprensione queste ore di avvicinamento e con commozione la resistenza a Livorno. Ci faremo ponte di umanità tra chi è qui e chi è pronto a non arretrare, tra una quotidianità che prosegue nella sua precarietà e schizofrenia e la necessità di sentirsi vicini e farsi scudi da terra alla loro straordinaria capacità di presentarsi davanti all'ingiustizia. Ma quei corpi sono i nostri, ogni portuale, ogni membro della SUMUD siamo noi, ogni persona a Gaza siamo noi, in ogni professione, ruolo sociale e soprattutto umano. Non c'è grande storia senza le storie di queste ore, come quando oltre 80 anni fa quei poco più che 14enni si presero la briga di andare alla macchia con un ciuffo di mezzi per combattere per una libertà che non era solo loro ma anche la nostra. Era un atto politico quello, politico come la SUMUD, politico come lo stop a Livorno, politico come l'impegno civile deve essere. Con apprensione, commozione e tutto il sostegno e l'informazione possibile, Controradio ci sarà.
La nave battente bandiera israeliana Zin Virgini ha lasciato, come avevamo raccontato ieri sera, il porto di Livorno senza scaricare lì o imbarcare alcuna merce. Un risultato importante non solo per la comunità portuale ma per tutta la città. La comunità portuale labronica rigetta con forza la strategia genocida del governo Netanyahu, così il segretario generale CGL Livorno Gianfranco Francese ieri sera, assemblea cittadina promossa dal sindacalismo di base e dalle realtà sociali che stanno animando il presidio permanente in costante aggiornamento con la SMUD flottiglia e pronti a chiamare alla mobilitazione in caso di attacco. Caterina dal presidio permanente al porto del coordinamento antifascista di Livorno.
Nel mentre comunque noi parliamo, la Severn noi siamo quasi sicuri che sia riuscita a scaricare e purtroppo non possiamo sapere in che modo, come, tramite che porto, però siamo quasi certi che sia riuscita a scaricare. L'assemblea in piazza Tias che abbiamo fatto ieri dopo il blocco della ZIM ha visto intanto una larghissima partecipazione, la piazza era piena di cittadini e cittadine livornesi. Io mi sento di dire che insieme ai portuali la città sta espropriando il porto perché sta decidendo quello che può partire e quello che non può arrivare nel nostro porto, e abbiamo chiarito per l'ennesima volta che comunque il punto in cui siamo, il piazzale Zara, è un punto strategico, perché qualora in queste ore la flottiglia è a rischio, qualora venisse attaccata, noi qui siamo in un punto strategico perché abbiamo individuato un punto che bloccheremo appunto in caso di attacco, e è un punto diciamo nevralgico della città che appena verrà bloccato diciamo bloccherà tutta l'economia e tutti i trasporti merci della città.
Perché l'obiettivo è, in caso di attacco alla flottiglia, bloccare tutto.
Ma l'economia di guerra va fermata e se non viene fermata dai governi ci pensano i cittadini a farlo, così come bloccano le armi bloccano anche l'economia. Anche noi stiamo seguendo con molta attenzione qui dal presidio, da ieri notte abbiamo avuto la diretta proiettata qui al presidio tutto il tempo, abbiamo seguito con tantissima preoccupazione, anzi, anche perché abbiamo dei compagni che conosciamo direttamente tra l'altro sopra la flottiglia, abbiamo Giose del Calp.
e si preannuncia, secondo gli organizzatori, come il più grande e diffuso flash mob mai realizzato in Italia da quando è iniziato l'attacco israeliano a Gaza. Luci sulla Palestina. Si svolgerà il 2 ottobre dalle 21 in tutto il paese. Gli ospedali sono oltre 200, quelli che hanno aderito sino ad oggi, oltre 20 in Toscana, si illumineranno con torce, candele o semplici cellulari, e decine di migliaia di operatrici e operatori sanitari ricorderanno i nomi dei 1677 colleghi e colleghe uccise a Gaza in una lettura a staffetta nazionale. A promuovere l'iniziativa il personale sanitario e le reti Digiuno Gaza e Sanitari per Gaza. Il flash mob arriva dopo la giornata nazionale di digiuno contro il genocidio palestinese del 28 agosto, alla quale avevano partecipato oltre 30.000 operatrici, operatori e servizio sanitario. Sentiamo la dottoressa Maria Teresa Tanzi dell'ospedale Santa Maria Nuova e Palagi, ASL Toscana Centro.
Lettura dei nomi dei sanitari è, diciamo, il ponte che ci lega ancora di più alla popolazione di Gaza. Il fatto di manifestare davanti agli ospedali è assolutamente anche per ricordarci che gli ospedali sono nostri, nostri degli operatori ma nostri dei cittadini. Una manifestazione pacifica, silenziosa, rispettosa ma forte e determinata. Sventoleranno soltanto bandiere della pace della Palestina per evitare eventuali clamori che purtroppo, e strumentalizzazione che purtroppo sappiamo che in queste manifestazioni possono essere dietro l'angolo. E sostanzialmente staremo insieme. L'idea di illuminare con le torce, con lumini, con i nostri cellulari la luce, diciamo, questa sera è per non perdere l'attenzione e non disperdere l'attenzione e la luce, se vogliamo puntare sulla Palestina. Tutti noi siamo al servizio di questa missione, cioè di non far sì che cadano le luci e l'attenzione sulla Palestina e su Gaza. Tutti noi abbiamo avuto quel momento in cui abbiamo detto: accidenti, vorrei essere lì a dare una mano. Chiaramente ci sentiamo dei privilegiati, perché noi siamo in Toscana, perché noi lavoriamo nei nostri splendidi ospedali con tutti i problemi della quotidianità che chiaramente sappiamo tutti, però ci sentiamo comunque dei privilegiati a non rischiare la vita, andare a lavorare, entrare in turno. Per cui devo dirle che un sentimento, diciamo, combattuto di vicinanza, di comunione, anche, non voglio parlare di senso di colpa, però ecco, un senso di responsabilità ce lo sentiamo. Ogni volta che entriamo a lavorare sappiamo che dei nostri colleghi può darsi che non finiscano il turno, sappiamo che a volte i turni non esistono perché ormai rimangono e vivono dentro gli ospedali.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
Veniamo alla politica, pochi giorni al voto del 12-13 ottobre che designa la guida amministrativa della Toscana nei prossimi 5 anni. Una campagna elettorale sottotono, partita in ritardo ma pronta ad accendersi nelle ultime ore di sfide e dibattiti. Sanità e lavoro al centro delle proposte dei 3 candidati, ci dice tutto Giorgio Bernardini.
I fioretti si incrociano soprattutto sui temi della sanità e del lavoro. Il presidente uscente gioca in difesa, i due sfidanti provano a pungerlo proponendo modelli alternativi di governo della regione. A pochi giorni dal voto per le regionali in Toscana, la campagna prova così a entrare nel vivo, un tentativo che sconta la difficoltà di avvertire un vero e proprio clima di chiamata alle urne, anche in considerazione del mese scarso che i candidati hanno avuto per accendere l'interesse dei toscani. Il campo largo di Eugenio Giani è spronato a sinistra da Toscana Rossa, con la candidata presidente Antonella Bundu. Per lei lo sviluppo deve essere guidato dal pubblico, con comunità energetiche diffuse, rifiuti zero e trasporto ferroviario al posto di traffico e alta velocità. Le istituzioni, ha detto in uno dei suoi interventi più ficcanti, devono stare dalla parte di chi vive del proprio salario. La sua critica ai rigassificatori e urbanistica contrattata fa il paio con la proposta di aggredire le liste d'attesa in sanità attraverso l'uso delle informazioni che la regione già possiede, mettendo in discussione l'intramenia e investendo su politiche di prevenzione. Questo è paradossalmente il punto di contatto più forte con lo sfidante della coalizione di centrodestra, Alessandro Tomasi, che punta a convincere gli elettori sulla necessità di un cambio di passo, attrarre investimenti, sburocratizzare, rigenerare aree industriali e rilanciare infrastrutture e logistica. La regione non può fermarsi ai tavoli di crisi, dice Tomasi. Serve una strategia per fermare la deindustrializzazione e dare opportunità ai giovani. Il centrosinistra di Giani, presidente uscente, rivendica invece la continuità rispetto ai progetti già inaugurati nella scorsa consiliatura. Infrastrutture come la Tirrenica e l'alta velocità sono definite nella sua narrazione la spina dorsale di una Toscana che deve crescere senza lasciare indietro nessuno. Accanto a questo Giani promette sostegno a imprese innovative, turismo sostenibile, artigianato e rigenerazione urbana. La strada, ha detto su questo punto Giani, è chiara. Serve una regione più forte, competitiva e inclusiva.
Allora, questo per quanto riguarda i temi di maggiore interesse, quelli su cui il confronto sembra essere più serrato, a questi aggiungeremmo naturalmente la questione sicurezza, in particolar modo CPR, se ne è parlato molto di sicurezza, poi vedremo se se ne parlerà ancora. Peraltro c'è questa vicenda che riguarda il forum Remigration, che è stato convocato a Livorno, e insomma alcune sigle particolarmente chiacchierate dalla Lega innanzitutto, ma che vede esponenti della destra europea, della destra europea. Nel pomeriggio il presidente del Consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo ha scritto al prefetto di Livorno Giancarlo Dionisi per chiedere la convocazione di un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica che possa valutare l'eventuale revoca dell'autorizzazione del Remigration Summit in programma il prossimo 4 ottobre. Desidero sottolineare, ha detto Mazzeo, l'urgenza di un'attenzione particolare da parte delle istituzioni dello Stato affinché vengano adottate tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza dei cittadini e dell'ordine pubblico. È importante che Livorno, prosegue Mazzeo, città simbolo di valori democratici e di apertura, non venga strumentalizzata per fini contrari alla Costituzione e ai diritti umani fondamentali. Questo per quanto riguarda il tema della migrazione, che ancora a destra è particolarmente sentito, insomma, dei cardini delle proposte elettorali. Buonasera al professor Carlo Sorrentino, docente di sociologia e processi culturali e comunicativi dell'Università di Firenze. Grazie di essere con noi.
Buonasera e grazie a voi per l'invito.
Che campagna elettorale è stata, professore?
È una campagna elettorale che tende a decollare un po' come sta avvenendo dappertutto per una serie di motivi. Non c'è un election day e quindi non c'è quell'attivazione anche a livello di media nazionali e quant'altro. L'attenzione dell'opinione pubblica è catalizzata da vicende internazionali che ormai ci stanno paralizzando anche per la loro brutalità da anni e soprattutto negli ultimi mesi. E poi nello specifico regionale è una elezione non particolarmente combattuta, in cui chi parte in svantaggio, che solitamente dovrebbe essere più arrembante e quant'altro, non sembra farlo, forse perché capendo che non c'è una grande partita vuole giocare il gioco dell'astensione, vuole delegittimare le elezioni come elezioni in cui si recano alle urne in pochi. Non mi sembra insomma un grande clima elettorale.
Ecco, però diciamo il dato dell'astensione è un dato purtroppo preoccupante da tempo. In Umbria, dove pure era previsto un testa a testa, è andato a votare poco meno del 50%, insomma sono percentuali oramai veramente scadenti, per dire così, dal punto di vista della salute democratica. Questo secondo lei perché? Cioè c'è anche il fatto che manchino delle idee forti, cioè che più o meno le persone non vedono nella politica, nelle proposte della politica, una chiave di volta come accadeva qualche anno fa per cambiare in meglio la propria esistenza?
Assolutamente sì, c'è uno scollamento sempre più ampio e direi addirittura pericoloso, se soprattutto vediamo quello che succede in altri paesi pure profondamente democratici nella loro storia. C'è uno scollamento sempre maggiore tra i cittadini e le istituzioni, che viene paradossalmente testimoniata anche dagli eventi di questi giorni. La mobilitazione più forte noi l'abbiamo vista lunedì scorso per uno sciopero convocato da soggetti assolutamente marginali nel discorso politico italiano, e anche la vicenda, stiamo parlando di questioni di ben altro piglio e taglio, ma anche la questione della flottiglia interessa proprio perché e appassiona e casomai fa sentire più vicine anche persone che sarebbero politicamente molto lontane, proprio perché vengono dal basso, non odorano di istituzionalizzato. questo è peraltro il timore più grande, perché questo scollamento, che ha mille cause e mille spiegazioni, non è mai un bel segnale per nessuno di noi, non è assolutamente una bella cosa.
No, anche perché di solito questo scollamento, poi la storia ci insegna che viene, questo vuoto viene riempito da forze spesso, diciamo così, problematiche, possiamo usare questo termine, o che portano la politica verso degli...
Sì,
esatto. Però appunto lo spazio c'è, stranamente in Italia, al di là del caso Vannacci o di altre, è uno spazio che ancora non è occupato da frangenti della politica che guardano verso tematiche che sono effettivamente così preoccupanti sotto il profilo democratico.
Sì, no, è esattamente così. È difficile capire se siamo alla fine di una storia o all'inizio di un'altra storia. Cerco di spiegarmi meglio. Lei ha citato Vannacci, che è l'ennesimo tentativo di radicalizzare lo scontro politico. A me sembra però che stiamo vivendo una fase, forse anche per la drammaticità delle situazioni internazionali, in cui questa polarizzazione della politica da parte di forze populiste di ogni colore hanno anche loro stancate, e quindi, come diceva lei, forse l'opinione pubblica, l'elettore che si astiene, si sta aspettando una qualche proposta politica, una qualche idea forte, che sia però un'idea un po' più articolata, un po' più costruita, che non le buttate dalla re-immigration di cui parlavate anche pochi secondi fa, insomma.
Professore, grazie di essere stato con noi. Buona serata, buon lavoro a lei.
Grazie a voi, è sempre un piacere.
Reciproco.
Fabbrica Europa. Giovedì al Teatro Florida, Ghost di Fanny Alexander. Un racconto di suoni, immagini, parole tra realtà e mistero. Venerdì al Teatro Puccini in prima nazionale, Until the Beginnings di Mauvoir e École des Sablés. Danzatori e musicisti dal Senegal, Germania, Francia per una pièce affascinante e visionaria sul tema dell'accoglienza. Sabato al Museo Marini le sonorità evocative e dell'incontro inedito tra Massimo Silverio, Nicolas Remondino, Vieri Cervelli, Montel. Info fabbricheuropa.net, prevendite Ticket One.
Il 12 ottobre dalle 7 alle 23 e il 13 ottobre dalle 7 alle 15 i toscani eleggono il presidente della giunta regionale e il consiglio regionale. Votano i cittadini italiani residenti in Toscana.
Possono votare anche gli elettori residenti all'estero presso il comune di iscrizione nelle liste elettorali, elettori e elettrici AIRE. La scheda contiene i nomi dei candidati presidente, i simboli delle liste collegate e i nomi dei candidati consiglieri.
Per eleggere il presidente si può votare un candidato presidente e una lista esso collegata, votare solo per uno dei candidati presidente, votare solo una lista, e in tal caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato presidente a essa collegato, esprimere un voto disgiunto, ossia votare per un candidato presidente e una lista esso non collegata.
Presidente della giunta sarà il candidato presidente che ha conseguito il maggior numero di voti, a condizione che abbia superato il 40%. Solo se nessuno dei candidati ha superato il 40% si procede ad un turno di ballottaggio fra i due più votati.
Per il consiglio si possono esprimere uno o due voti di preferenza. Se si esprimono due preferenze, i voti devono essere espressi per una donna e un uomo o viceversa, pena l'annullamento della seconda preferenza in ordine di lista.
Saranno eletti i candidati con il maggior numero di preferenze. regione.toscana.it/elezioni regionali 2025.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 in direzione Pisa, per incidente 2 km di coda tra il bivio per Viareggio e il bivio per la A12. Per traffico intenso, code tra Firenze Ovest e Prato Est. Sulla Fipili in direzione Mare, code in uscita a San Miniato per viabilità esterna che non riceve e rallentamenti per traffico intenso tra Empoli Ovest e San Miniato. In direzione Firenze, code in uscita a Cascina per traffico intenso. Sulla A15 l'area di servizio di Medesano in direzione Parma è sprovvista di GPL per un guasto all'impianto. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e Imprunita, greve in Chianti. La viabilità cittadina a Firenze per uno scavo urgente, chiusura di via della Sala nel tratto tra via di Brozzi e via di San Bonaventura. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5 minuti dopo le 19 torniamo in diretta dall'acquario di Controradio. Le questioni del mondo del lavoro. Oggi il ministro delle imprese, del Made in Italy, Adolfo Ursa, era in tour toscano in vari punti abbastanza caldi dal punto di vista dell'industria, del lavoro per l'appunto, a Piombino questa mattina per la Liberty Magona di Piombino. Ursa ha detto, come abbiamo già fatto, insisteremo con l'azienda innanzitutto nel pagare gli stipendi che sono dovuti. Ricordiamo che qui gli operai non ricevono uno stipendio da agosto, ha detto Urso, direi nel contempo, affinché accedano all'ipotesi di far subentrare un altro attore che possa garantire stabilità e sviluppo come merita questa azienda e i nostri lavoratori e come necessita il sistema siderurgico nazionale. Io penso, ha detto Urso, che questo sia possibile realizzando con il concorso di tutti. L'obiettivo non è solo quello del pagamento degli stipendi, ha detto il ministro, è quello di garantire stabilità e sviluppo, e quindi verosimilmente un altro attore industriale possa dare sicurezza e certezza di investimenti. Questo per quanto riguarda Piombino. Poi Urso è stato a Siena, qui la vicenda naturalmente è quella della Beko, lo stabilimento ex Beko ora è dello Stato, e naturalmente la questione è quella della reindustrializzazione. Buonasera Daniela Miniero, FIOM-CGIL Siena, grazie di essere con noi.
Buonasera, grazie a voi.
Allora, qual è il vostro stato d'animo? Innanzitutto, come sappiamo, c'è una copertura, no, dal punto di vista dell'azienda con la cassa integrazione straordinaria, però ci sono dei tempi anche abbastanza stretti, no, per arrivare alla reindustrializzazione entro il 2026.
Sì, allora, noi siamo timidamente ottimisti, ma perché ieri con la firma dell'acquisizione dello stabilimento di Siena da parte di Invitalia si è, diciamo, sancito un punto importante che in qualche modo agevola e accorcia le distanze dalla reindustrializzazione, che ricordiamo essere il nostro obiettivo primario se non unico. È ovvio che su questa vertenza, che è sempre stata una vertenza politica, c'è il cappello del governo, che ad oggi, per onestà intellettuale, bisogna riconoscere aver mantenuto gli impegni presi, almeno nella prima parte dell'accordo. Ha varato uno strumento che dà quella tutela economica fino a tutto il 2027, di cui parlava lei prima, quindi la cassa integrazione straordinaria, ed è stato fatto un decreto ad hoc perché una cassa integrazione legata, diciamo, alla reindustrializzazione di 2 anni non era presente, diciamo, a livello normativo come misura. È stato mantenuto anche l'impegno dell'acquisizione dello stabilimento, acquisizione legata e funzionale al rilancio del sito industriale e quindi al mantenimento di tutto il perimetro occupazionale. Ora bisogna lavorare per l'individuazione di un soggetto industriale che dia continuità lavorativa ai lavoratori presenti oggi, ma che rappresenti anche l'industria del futuro per il territorio di Siena. Quindi siamo
moderatamente ottimisti. Le ipotesi in campo sono diverse, no? Dal data center alle energie rinnovabili, al segmento del freddo per quello che riguarda il settore biomedicale, però sotto traccia c'è anche questa ipotesi della Leonardo, no? E quindi andare verso un futuro in qualche modo è contiguo all'industria militare. Su questo qual è l'umore dei lavoratori?
Allora, ci sono diverse sensibilità. Innanzitutto l'ipotesi Leonardo sembra essere tramontata ancora prima di nascere, perché non abbiamo avuto nessuna notizia ufficiale di un reale interessamento da parte della Leonardo. Io credo che il paradigma al lavoro etica sia un po' insieme, nel senso che noi anche come parti sociali, come FIOM, ovviamente auspichiamo che l'indirizzo industriale di questo paese, l'economia futura, presente e futura, possa essere indirizzata verso l'industria civile, ma per una questione non soltanto etica. Noi questa distrazione delle risorse pubbliche per aumentare le spese militari ovviamente è una cosa che non condividiamo. La Leonardo non produce soltanto armi, per correttezza di informazione, e quindi una riconversione, un potenziamento verso l'industria civile e non bellica sarebbe auspicabile. Dopodiché restiamo vigili rispetto a quella che potrà essere una reindustrializzazione. Quello che noi dovremmo attenzionare è che in un processo di inserimento nuovo da parte di un soggetto industriale vengano mantenute tutte le tutele normative e contrattuali che i lavoratori oggi hanno all'attivo. Quindi ci sono diverse ipotesi, abbiamo avuto anche un incontro con l'advisor individuato dall'azienda Cernet una decina di giorni fa, ci ha un po' illustrato il piano di lavoro. Ci sono tra i 6 e gli 8 soggetti che hanno mostrato un interessamento concreto, 3 di questi hanno anche formalizzato un interessamento non vincolante, ma hanno sottoscritto nero su bianco di essere insomma interessati al sito. I campi sono diversi, aspettiamo che si facciano dei passi avanti per capire, crediamo debba essere individuato il soggetto entro il 2026, per poterci poi trovare un anno, l'anno del 2027, preparati a mettere, ovviamente a concretizzare quella reindustrializzazione e a dare quindi continuità lavorativa a... Ormai non sono più 299 lavoratori, sono oggi 255. Si prevedono. Però,
insomma, è un numero importante comunque per un contesto come quello senese, soprattutto. Grazie, Daniela Miniero, Fion CGL Siena. Buona serata.
Grazie a voi.
Controradio Newsline Sera. L'informazione prima di tutto.
E c'è un'inchiesta che riguarda la frode della gestione dei CAS in Toscana, concussione nei confronti dei richiedenti asilo, frode nelle pubbliche forniture, truffa aggravata in danno allo Stato e numerose false attestazioni in atti pubblici. Sono i reati a carico di 5 indagati, amministratori e collaboratori di una cooperativa sociale, la Desi, operante nell'accoglienza dei migranti con sete legale a Castel San Giorgio in provincia di Salerno. Questa mattina i carabinieri NAS di Firenze, con l'ausilio dei colleghi di Salerno, hanno eseguito misure cautelari personali a carico di 5 indagati, un in carcere e 4 domiciliari, insieme al sequestro preventivo di beni per 720.000 euro. Le indagini sono partite nel 2023 in seguito all'ispezione in un centro di accoglienza straordinario per richiedenti asilo a San Marcello Piteglio in provincia di Pistoia. Circolazione ferroviaria sospesa tra Firenze e Empoli nel fine settimana tra 4-5 11-12 ottobre 8 e 9, 22, 23 novembre per lavori per il rinnovo di 6 deviatoi dell'area di Firenze Cascine. Per consentire l'attività di cantiere, la circolazione ferroviaria sulla linea Firenze Santa Maria Novella Empoli sarà interrotta dalle 22 del venerdì per tutta la giornata di sabato e domenica, e domenica 12 ottobre, in concomitanza con le elezioni regionali, il servizio ferroviario sarà però riattivato dalle 13 alle 22. Tutte le informazioni sui percorsi alternativi, sui treni sostitutivi ed anche gli autobus sostitutivi e le linee che verranno adottate li trovate sul nostro sito controradio.it, oltre che il suo sito naturalmente delle ferrovie. Flash mob con passeggiata stradale organizzata dall'associazione Valle di Rimezzano, che prosegue la sua mobilitazione contro il progetto di ampliamento dell'International School of Florence. Sentiamo le motivazioni della mobilitazione con la voce di Neri Fatigati dell'associazione Valle di Rimezzano.
Il possibile cubo nero di Rimezzano non è un cubo, ma sono una serie di strisce estremamente consistenti, visibili e impattanti, anch'esse scure, che dovrebbero sorgere sul crinale della magnifica Valle di Rimezzano nel comune di Bagnaripoli, per realizzare appunto gli edifici della scuola americana cosiddetta, l'International School of Florence. È un cubo nero che forse si può evitare, però speriamo di poterlo evitare, che non succeda come all'ex teatro comunale dove l'hanno scoperto quando era finito. La Valle di Rimezzano è una zona che ha un vincolo paesaggistico che non permette neanche di mettere un pannello solare o di fare un lucernario. Cioè, i cittadini qui non possono fare niente. Nel piano operativo del 2003 del comune di Bagnaripoli c'è questa scheda che permette di fare 9.500 metri quadri più 2.500 metri quadri di posteggi interrati ma anche esterni, sbancando la collina. Ora questo crea una disparità che non è definibile, capisci? Non si può capire come mai nessuno può fare nulla e poi si permette un progetto edilizio di questa portata. Per quanto riguarda la viabilità, la stessa scheda inserita nel piano operativo dice che qui non ci sono strade. Allora la scuola è la funzione che richiede il maggior numero di passaggi auto, perché il genitore porta il bambino e poi va via, no? Poi torna a prenderlo e poi va via.
Beatrice Venezzi, la direttrice d'orchestra, ha conferito mandato all'avvocato Giulia Bongiorno di valutare le opportune azioni legali nei confronti di coloro che, a seguito della sua nomina a direttore musicale del Teatro La Fenice di Venezia, hanno diffuso gravi e infondate falsità sul suo conto. A riportarlo Toscana Today e Lucca Times, due siti internet di Lucca, città dove è nata la direttrice d'orchestra. Prima avrebbe derubato un 32enne del portafoglio, poi una volta che la vittima gli ha richiesto indietro il borsellino l'avrebbe preso a pugni riducendolo in coma. Questo è quanto ricostruito dalla polizia di Pisa, che ha fermato come indiziato di delitto un 25enne. L'aggressione è avvenuta nel parco Stampace il 17 settembre, la notizia però è stata diffusa solo oggi alla questura e a due settimane di distanza. La vittima, di nazionalità ucraina, l'aggressione invece di nazionalità senegalese, è tuttora in prognosi riservata. Per i colpi ricevuti ha subito una grave emorragia, venendo ricoverato in terapia intensiva in stato di coma. Il fermato per tentato omicidio, come detto, un senegalese immigrato irregolare noto alle forze dell'ordine. Da oggi al 1 ottobre alla Biblioteca delle Oblate torna la rassegna Leggere per non dimenticare, rassegna inventata e curata per 30 anni da Anna Benedetti, recentemente scomparsa. Quest'anno autori e lettori si incontreranno sul tema Un mondo nuovo. Paola Pesci è la curatrice della rassegna Leggere per non dimenticare, giunta alla 31ª edizione. Sentiamola.
Questa 30ª stagione naturalmente nasce nel ricordo di Anna e cerchiamo di portare avanti questo progetto culturale seguendo quello che è stato il suo insegnamento, insomma quello che abbiamo sempre fatto, quindi proporre un calendario di autori di alto livello, multidisciplinare, per cui affrontiamo tanti argomenti seguendo un mondo nuovo, quindi tutti i cambiamenti che stiamo vivendo e che si prospettano anche per il futuro. Ho voluto inserire gli autori stranieri perché era un'idea a cui tenevo e ci pensavo da tanto tempo. Fra l'altro anche fra le novità avremo anche un graphic novel, e mentre invece per quanto riguarda gli autori stranieri abbiamo avuto delle opportunità, le abbiamo colte, a iniziare da questo sabato con William Darlingpole e poi a seguire David Quammen, poi a fine ottobre avremo Alexander Etkin con La Russia contro la modernità e poi a novembre Christopher Bolen, che è un autore americano di thriller, uno dei più famosi e stimati. Poi naturalmente senza dimenticare tutti gli altri autori, quindi la narrativa con Paolo Di Paolo, Chiara Valerio, Paola Cereda, Roberto Cotroneo e tanta tanta scienza, l'intelligenza artificiale con Nello Cristianini ma anche con il filosofo Maurizio Ferraris. Parleremo appunto di scienza anche con Gianfranco Pacchioni, quindi ci chiederemo, prima la ricerca era in mano alle istituzioni pubbliche, adesso è spesso in quella privata, nelle mani delle istituzioni private, per cui ci chiediamo se questa scienza continua a fare il bene, diciamo, di tutti oppure no.
Oltre ai libri c'è 4Globe. La formazione gratuita a 360 gradi la trovi in biblioteca e negli archivi. Nelle biblioteche e negli archivi del sistema documentario dell'area fiorentina saranno attivati oltre 100 corsi gratuiti. Un'opportunità unica per chi vuole aumentare le proprie conoscenze e competenze in ambito digitale, linguistico, benessere personale, alfabetizzazione universale, cittadinanza globale e sviluppo sostenibile. Info e iscrizioni su 4globe.eu. Progetto finanziato da Regione Toscana, PRFS più 2021-2027. Torna la mostra delle camelie d'autunno a Piave e Sant'Andrea di Compito, Lucca. 4 domeniche all'insegna di natura, arte e divertimento con escursioni, mostre, laboratori, artigianato e visite guidate al camelieto. E poi pranzo d'autunno presso il Centro Culturale Compitese. Dal 5 ottobre, mostra delle camelie d'autunno. Info su camelielucchesia.it.
A Cango, Cantieri Goldonetta Firenze, la democrazia del corpo. Spettacoli e performance da ottobre a maggio. Info, biglietteria cango@gmail.com. Sabato 4 ottobre alle 19 e domenica 5 alle 17, Melk Prod e Marco Bellettini in Giddu. La storia di una compagnia di danza bavarese che in mancanza di successo trova ispirazione in altre culture fino a stravolgere le coscienze dei ballerini.
Leggere per non dimenticare, 31esima edizione. Da ottobre a maggio 37 incontri letterari, un'opportunità eccezionale per incontrare autori, voci e idee. Leggere per non dimenticare si svolge alla Sala Dino Campana della Biblioteca delle Oblate, Via dell'Oriolo 24 a Firenze. Info leggereperndimenticare.com. Sabato 4 ottobre alle 17.30 William Dalrymple presenta La Via dell'Oro, come l'India antica ha trasformato il mondo. Adelphi Editore introduce Raffaele Palumbo, traduzione in consecutiva a cura di Giada Tanini.
Contro Radio.
Il cibo non è uno show, è cultura, convivialità, stare bene, salute. Parte da questo assunto l'idea che sta alla base di Mangiarsi le parole. Il circo di presentazioni letterarie con degustazioni enogastronomiche si svolgerà presso l'Istituto Alberghiero Saffi di Firenze. La formula della rassegna è semplice: un libro, un piatto, un bicchiere da sorbire insieme, dicono gli organizzatori, in un'atmosfera di pura convivialità, lontano dalla spettacolarizzazione dei talent e degli show patinati, perché la cultura occidentale nasce nella classicità greco-latina a tavola, con i simposi, i banchetti in cui il cibo si accompagnava a discussioni, riflessioni filosofiche, letterarie, politiche. I temi scelti non sono libri di ricette, ma romanzi, racconti, saggi in cui il cibo è una suggestione, un richiamo, un eco, un sottofondo da far emergere. A farlo emergere ci penseranno le classi quarta e quinta dell'Istituto Saffi, che li hanno letti ed hanno ideato dei piatti che verranno serviti in degustazione al termine delle presentazioni, accompagnati da un calice di vino. Tutto questo a partire da giovedì prossimo alle 17.30 per tutti i giovedì di ottobre e novembre. Sentiamo Rossella Bartolozzi, presidente della Fondazione Stovest, che coorganizza gli eventi, e Francesca Lascialfari, dirigente scolastica Istituto Alberghiero Saffi.
Rossella Bartolozzi, Fondazione Stovest Probios. Cibo, cultura è anche la chiave per cambiare la società.
Assolutamente sì, è solo unendo questi due aspetti noi possiamo davvero raggiungere l'obiettivo che tutti ci auspichiamo, e quindi un obiettivo per essere in salute più noi e il pianeta. E poi quella meravigliosa parola che io adoro è fare prevenzione, quindi non arrivare poi, dopo che non sappiamo più che cosa fare, a una cura, che spesso sono cure estremamente costose anche per il nostro servizio nazionale, costose per le persone che poi arrivano troppo tardi. Cioè, pensiamoci prima, e pensarci prima vuol dire avere un cibo sano, semplice, basico e che ci faccia star bene, e possibilmente biologico, per quello che mi riguarda.
Qual è il senso della partecipazione del Saffi a Mangiarsi le parole?
Allora, il Saffi intanto ospita molto volentieri, perché si apre al territorio e quindi all'occasione per far vedere il proprio lavoro, i propri ambienti, anche a coloro che non frequentano la scuola, e questo diciamo innanzitutto. Insieme a questo, il valore culturale di questa iniziativa è molto importante per i nostri ragazzi, che non soltanto lavorano la materia prima, il prodotto, ma riescono anche a incontrare gli autori, scrittori, che hanno scritto di temi a loro più vicini, ma che comunque in questa maniera li fanno avvicinare anche alla lettura.
smoky Memphis.
Allora, niente, la storia di questa sera che volevamo raccontare non ve la raccontiamo perché il professor Ungar, con cui avevamo preso contatti per raccontarla insieme a lui, non risponde, non sappiamo in quali meandri sia finito il professor Ungar, anzi lanciamo un appello per il professor Ungar. Allora, dunque, la questione era interessante, no? Perché oggi è stata firmata, è stata presentata la carta di Firenze contro l'ageismo, che sostanzialmente è contro le discriminazioni generazionali, no? Parliamo spesso di varie discriminazioni su base, diciamo, di razza, di sesso, eccetera eccetera. Sono sempre più importanti anche quelle sulla base dell'età, soprattutto in un momento storico in cui le persone anziane, la fascia di popolazione anziana è decisamente in crescita. Pensate che per quanto riguarda Firenze, oltre il 27% dei cittadini sono over 65 e c'è un elevato numero di centenari, no? E tutto questo evidentemente ha delle ripercussioni importanti su tutta quella che è la vita sociale, la vita culturale, anche la sanità. Pensiamo a tutto quello che succede anche semplicemente per la medicina, no? E per tutto quello che riguarda il comparto sanitario. È stata presentata una carta di Firenze, per l'appunto, dal titolo Le generazioni si uniscono. Ne volevamo parlare con il professor Ungar, lo faremo in una prossima occasione, perché oramai Popolare è alle porte, per cui vi diamo invece le previsioni del tempo. Le previsioni del tempo per quanto riguarda la regione toscana. E domani sulla Toscana il cielo sarà parzialmente nuvoloso con la possibilità di precipitazioni sparse in Appennino, nelle zone centro-meridionali. Nel pomeriggio, in tarda mattinata, è previsto un miglioramento fino a cielo sereno poco nuvoloso con residui addensamenti. I venti sono moderati o forti di grecale, i mari poco mossi sotto costa, mossi, molto mossi a largo, le temperature in calo le minime, le massime in ulteriore diminuzione al sud, valori comunque inferiori alle medie del periodo. È davvero tutto, la linea va a Milano per i GR Network, una buona serata a tutti voi, da Domenico Guarino, ciao ciao.